Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sugli angeli e le gerarchie angeliche. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Immacolata Regina degli Angeli, prega per noi. Bene, nelle precedenti puntate ci siamo soffermati sulla natura degli angeli. Abbiamo visto che sono esseri spirituali, creati da Dio, dotati di intelletto e volontà, arricchiti della grazia, cioè resi partecipi della natura divina, e che dopo la prova possiedono anche la gloria, la beatitudine che non avrà mai fine. Oggi ci vogliamo soffermare su un altro tema riguardante gli angeli, che è il numero, le distinzioni, le gerarchie. Il numero degli angeli. Beh, non sappiamo quante stelle brillano nell'universo, tantomeno possiamo dire quante luci spirituali Dio ha creato in quel primo giorno della creazione, ma è certo che si tratta di una moltitudine immensa. Nel libro di Daniele, al capitolo 7, leggiamo migliaia di migliaia lo servono, decine di migliaia di centinaia lo assistono. E lo Pseudo Dionigi, nel suo libro Le gerarchie, la gerarchia celeste, così scrive: ciò che viene insegnato riguardo ai santi angeli, cioè che ve ne sono mille volte mille, diecimila volte diecimila, raddoppiando così la scrittura e moltiplicando l'una per l'altra le cifre più elevate che abbiamo, e con ciò facendoci vedere chiaramente che ci è impossibile esprimere il numero di quelle creature, poiché gli ordini delle armate celesti sono affollati e sfuggono al debole e limitato apprezzamento dei nostri calcoli materiali, e la enumerazione non può esserne fatta sapientemente se non da quella conoscenza sovrumana e trascendente che comunica loro sì liberamente il Signore, saggezza increata, scienza infinita, principio sovraessenziale e causa potente di ogni cosa, forza misteriosa che governa gli esseri e li determina accogliendoli in sé. Quindi dice lo Pseudo Dionigi, questo scrittore antico del V secolo, che solo Dio, il creatore, l'onnisciente, l'onnipotente, conosce il numero delle creature a cui è dato l'essere, la vita. La scrittura ce li designa spesso col nome di eserciti, campo di Dio, esercito del cielo, legione, tutti termini che ci richiamano un grande numero. Pensate che una legione romana ai tempi dell'impero comprendeva 6.000 fanti, 120 cavalieri, reparti, genieri e truppe speciali. Quindi quando Gesù disse nell'Orto degli Ulivi, vi ricordate, a San Pietro che poteva chiamare in suo aiuto 12 legioni di angeli, si riferiva a che cosa? 70.000 unità, 70.000 angeli che sarebbero giunti immediatamente in suo soccorso. Alcuni teologi e padri, tra cui San Cirillo di Gerusalemme, Sant'Ilario, Sant'Ambrogio, San Gregorio Niseno, San Gregorio Magni e tanti altri, volendo dire qualcosa sul numero degli angeli, si sono soffermati a meditare sulla parabola delle 99 pecore e della centesima pecora che il buon pastore va a cercare, e la parabola delle 10 dramme, di cui 9 sono nelle mani di questa donna, e la decima dramma che è andata perduta e che questa donna cerca in tutta la sua casa finché non la trova. E trovandola chiama le amiche e dice: ho trovato la dramma che avevo perduto. Ebbene, questa dramma perduta, questa pecorella smarrita, chi sono se non l'umanità? L'umanità che in Adamo ed Eva, precipitata nell'abisso, incappata nei briganti, incappata nei lupi, aveva bisogno dell'intervento del Salvatore, del Redentore, il quale lascia gli angeli in cielo per scendere a cercare la pecorella smarrita, la dramma perduta. Ecco, allora, nella parabola della dramma viene visto nell'umanità come il decimo coro, 9 cori angelici che Gesù lascia in cielo per venire a cercare il decimo coro, chiamato alla lode di Dio, alla contemplazione di Dio per l'eternità. Mentre nella parabola delle 99 pecore, della pecora smarrita, vedono figurato il numero degli angeli rispetto agli uomini, che gli angeli sarebbero 99 volte superiori agli uomini. Così, per esempio, scrive Sant'Ambrogio nel commento al Vangelo di San Luca: si tratta dunque di un pastore ricco, che sta parlando del buon pastore, cioè di Gesù, di Dio. Si tratta dunque di un pastore ricco e noi tutti formiamo la centesima parte del suo gregge. Egli possiede le innumerevoli greggi degli angeli, degli arcangeli, delle dominazioni, delle potestà, dei troni, di altre ancora che ha lasciato sui monti, cioè appunto in cielo. La scrittura ancora dice nel libro di Giobbe che le schiere del cielo sono senza numero. Per questo San Gregorio Magno dice che essi, cioè gli angeli, sono un numero definito davanti a Dio, che chiaramente conosce ogni cosa, altrimenti non avrebbe nemmeno l'essere, in quanto è Dio che sostiene tutto nell'esistenza con la sua volontà, per un atto della sua volontà. Tutte le cose vengono alla luce, quindi Dio evidentemente conosce il numero degli angeli, ma, dice San Gregorio Magno, essi, cioè gli angeli, sono un numero indefinito per gli uomini. Dio infatti dispensa la sua pienezza senza invidia e spilorceria, come dice il libro della Sapienza, sine invidia communico. E nulla è invaso da un'inondazione e da un diluvio di colui che è. Come se il mare, dice il padre Opan, volesse generare un altro mare. Usa questa similitudine, no? Per dire che Dio dà alla vita un numero incalcolabile di esseri spirituali che cantano la sua grandezza, la sua misericordia, la sua bontà. San Bernardino da Siena afferma che la natura angelica è numero impossibile a comprendere, però che per ogni anima sono 20 angeli, così per ogni angelo sono 20 arcangeli, per ogni arcangelo sono 20 principati, per ogni principato 20 potestà e così via, no? Per San Bernardino, tanto più gli esseri sono elevati, tanto più sono in gran numero. Quindi i serafini sono maggiori dei cherubini, i quali sono maggiori dei troni, i quali sono maggiori, eccetera, eccetera, fino ad arrivare agli uomini. E San Tommaso d'Aquino, nella sua Summa Teologica, ce ne dà una ragione. Dice: la ragione di questo fatto, cioè che gli angeli più elevati sono in maggior numero rispetto a quelli e inferiori, che sono ancora in numero inferiore, in numero maggiore, scusate, rispetto agli uomini, dice: la ragione di questo fatto sta in ciò che Dio, nella creazione delle cose, adimira principalmente la perfezione dell'universo, di modo che quanto più gli esseri sono perfetti, tanto più grande è il numero in cui furono creati da Dio. E continua. Ora, come nei corpi si misura la preminenza degli uni rispetto agli altri in ragione della grandezza, così nelle cose incorporee si può valutare la superiorità reciproca in rapporto al numero. È dunque ragionevole che le sostanze immateriali siano superino quasi incomparabilmente per il loro numero le sostanze materiali. Ma possiamo domandarci, c'è una varietà tra questi angeli o sono come una massa indistinguibile al pari della sabbia? La Sacra Scrittura ci presenta sempre gli angeli con una propria personalità, l'abbiamo già visto quando abbiamo trattato della natura degli angeli. Ogni angelo è unico, singolare, irrepetibile e si distingue l'uno dall'altro. Ma questa diversità è solo accidentale o anche sostanziale? È una differenza di natura oppure no? Beh, gli autori e i pensatori non sono dello stesso parere. Molti padri nei primi secoli soprattutto conservano una posizione scettica nel ricercare queste questioni, nel cercare di dare una risposta a questi quesiti, e ciò soprattutto a motivo delle numerose fantasticherie gnostiche che pululavano in mezzo al popolo di Dio in quel tempo, seminando errori e deviazioni. E Sant'Agostino ammoniva: solo chi ne ha la possibilità prenda posizione sulla situazione in cui si trova la beata comunità celeste e sulle differenze di rango che vi sono. Cioè, come dire, se non sapete, statevene zitti, proprio perché tanti scrivevano a sproposito. Certamente coloro che prendono posizioni devono provare le loro asserzioni, ecco, non basta scrivere, devono provare ciò che dicono. Da parte mia, dice Sant'Agostino, confesso di non sapere niente. Anche San Giovanni Damasceno, pur affermando che gli angeli differiscono fra loro per luce e per rango, sia che abbiano il rango in proporzione alla luce, sia che abbiano parte alla luce in proporzione del rango, dichiarava che non sappiamo se per sostanza, cioè per natura, essi siano uguali o differiscano fra loro. Lo sa soltanto Dio che li ha creati e tutto conosce. Quindi si vede questo atteggiamento prudente e titubante nel prendere qualsiasi posizione al riguardo, nel cercare di dare una risposta a questi quesiti che possono sorgere. Dionigi Areopagita, lo pseudo Dionigi Areopagita, definito dallo stesso Damasceno santissimo, sacratissimo ed espertissimo in teologia, prendendo posizione intorno alla natura e divisione degli angeli, asserisce con tranquillità: noi non vogliamo affermare nulla di nostro capo, ma bensì esporre, secondo le nostre forze, ciò che i dottori hanno visto per mezzo di una santa intuizione, ciò che hanno insegnato riguardo agli spiriti beati. E conclude asserendo di non aver scritto mai nulla che accedesse il conoscibile, che se tu mi obietti, o Timoteo, scrive, che io non ho fatto menzione di tutte le virtù, funzioni e immagini che la scrittura attribuisce agli angeli, io risponderò confessandoti il vero, che cioè in certi casi avrei avuto bisogno di una scienza che non è di questo mondo, e di un iniziatore e di una guida. E ti dirò anche come certe spiegazioni che io metto siano implicitamente racchiuse in ciò che ho spiegato, così ho voluto nel tempo stesso esserbare in questi discorsi una giusta misura ed onorare col mio silenzio le sante profondità che io non posso scandagliare. Cioè, ci sono delle cose degli angeli che evidentemente per conoscerle dovremmo avere una rivelazione speciale da parte di Dio. Ecco, molte cose sono nascoste, altre le troviamo appunto nella scrittura, nella tradizione. Qualcosa c'è lecito dire intorno agli angeli e alle loro gerarchie, anche se non va nascosto che il modo in cui questi spiriti si differenziano tra loro non trovi tutti unanimi. Origene, ad esempio, affermava che gli angeli sono identici per natura, hanno la stessa natura, come gli uomini, sono tutti uomini, ma si distinguono tra loro l'uno dall'altro perché ognuno ha la propria personalità. Per Origene si distinguono gli angeli non per natura, ma per il grado di essere, il quale è proporzionato al proprio merito, in base al quale poi dipende anche il loro ruolo e ufficio all'interno del piano divino. Quindi il merito che ciascuno di essi ha avuto, evidentemente nel tempo della prova. Così scrive Origene. L'origine delle diversità e varietà in ogni creatura è da cercarsi nei loro movimenti, o più ardenti o più pigri, orientati verso la virtù o verso la malizia, non già nella parzialità di colui che ha tutto ordinato. San Girolamo, sulla scia di Origene, sostiene che la distinzione tra gli angeli riguarda la diversità dei meriti di potere e di autorità. Altri padri, però, tipo Sant'Ilario, San Gregorio di Nizza, dicono che la diversità negli angeli è dovuta dai diversi incarichi che Dio conferisce loro. Quindi ciò che li distingue è gli incarichi che hanno da parte del Signore. San Cirillo di Gerusalemme e Sant'Atanasio rimangono nella posizione per la quale non è possibile determinare la differenza tra una gerarchia e un'altra, ma al massimo si può solo dire che tale diversità ha la sua origine nel loro grado di conoscenza del mistero di Dio, per cui non tutti conoscono allo stesso modo Dio, e in base alla loro conoscenza sta anche la loro grandezza o inferiorità. San Cassiano unisce le varie opinioni sostenendo che la diversità tra gli angeli è data sia dall'ufficio, sia dal merito che dalla loro dignità. Però si vede, insomma, in sostanza come tutti i padri, a parte qualche rarissima eccezione, ruota prevalentemente intorno all'unità della natura angelica, in cui le distinzioni sono più o meno legate a fattori accidentali, non di natura. Coerente con i suoi principi metafisici, San Tommaso si stacca completamente da questo filone patristico e arriva ad affermare che ogni angelo non solo costituisce una personalità a sé, che lo distingue da ogni altro, ma addirittura forma una specie a sé, l'abbiamo già visto. Come dire, c'è la differenza che passa tra un angelo e l'altro è come quella che passa, non so, nelle specie di animali, per esempio tra un topo e un cavallo, oppure una giraffa, una zebra, eccetera. E questo perché nel sistema filosofico tomista gli esseri di una stessa specie si differenziano tra loro per la materia contrassegnata dalla quantità. E quest'ultimo è infatti il principio di distinzione numerica all'interno di una specie, quindi se gli angeli non hanno materia ma hanno solo la forma, è evidente che per conseguenza non si possono differenziare che per la specie. In altre parole, per San Tommaso non possono esserci due angeli della medesima specie, come non è possibile concepire due bianchezze astratte o separate. Come non è possibile concepire due bianchezze astratte o separate, dato che la forma semplice e pura, non ricevuta dalla materia, è necessariamente unica. Cioè io posso distinguere un muro bianco da un pavimento bianco, da una margherita bianca, ma non posso distinguere la bianchezza dalla bianchezza. Dunque, tante sono le specie angeliche, secondo San Tommaso, quanti sono gli angeli, quanti sono i diversi gradi della natura intellettiva. Tuttavia questa opinione sembra esagerata se la si confronta con l'unità della natura angelica sostenuta dai padri. San Bonaventura definì questa concezione di San Tommaso irrazionale e presuntuosa, temeraria. San Bonaventura si oppose con la dottrina tradizionale, secondo cui gli angeli si distinguono solo per persona, sostanzialmente come gli uomini, così da dirsi tra loro fratelli. Duscoto, il grande teologo francescano, si oppone a San Tommaso portando questi motivi. Dice così, anzitutto, primo punto, nessun ente finito è in grado di esaurire la perfezione della propria natura o condizione, e pertanto ciascuno è moltiplicabile all'indefinito. Dio solo, perché essere infinito, possiede la pienezza dell'essere senza limiti. Solo Dio è immoltiplicabile e irrepetibile. Secondo, dice Duscoto, non vi è nessuna ragione intrinseca che possa impedire la moltiplicazione degli enti finiti della stessa specie. Qualora si sostenesse il contrario, si verrebbe a limitare la divina onnipotenza, la quale può realizzare tutto ciò che non implica contraddizione. Dio lo può fare. Terzo punto, l'ipotesi che nell'ordine degli atti un solo individuo ne esaurisca la perfezione, quindi ne escluda la moltiplicabilità, porta all'identificazione del finito con l'infinito. E Scotus critica giustamente il principio della immoltiplicabilità dell'atto delle forme pure sussistenti angeliche, perché l'immoltiplicabilità dell'atto è una proprietà esclusiva della natura divina. Che atto infinito di essere, quindi unico. L'ordine della finitezza, quindi tutti gli esseri creati, che sono finiti, per sua natura comporta la reiterabilità, non essendo alcun individuo finito capace di esaurire la perfezione della specie. Il finito di per sé è moltiplicabile. Considerando la questione poi dal punto di vista soprannaturale, in relazione al conseguimento del fine ultimo, se fosse vera la tesi che ciascun angelo è una specie a sé, ne conseguirebbe che molte specie angeliche si sarebbero allontanate da Dio per sempre, che nessun rappresentante di esse godrebbe la partecipazione della vita divina mediante la grazia santificante. Cioè dice, se ammettiamo che ogni angelo è una specie a sé, vorrebbe dire che tante specie sono andate perdute per sempre di questi spiriti. Quanti sono gli angeli decaduti? Quanti sono gli angeli diventati demoni? Quindi sembra ripugnare questo fatto, no? Che tante specie siano andate perdute per sempre. Duscoto, poi, secondo lui, il fatto che differiscano motivo della forma non implica necessariamente che differiscano anche per specie. Infatti anche le anime dei defunti, non appartenendo alla medesima specie umana, si differenziano non già dalla materia, che non hanno più, perché il corpo l'hanno lasciato, ma dalla forma. Tuttavia Duscoto, a differenza di San Bonaventura, ammette che gli angeli si differenziano per natura in base alle gerarchie, in base ai cori, anche se poi all'interno di queste si distinguono solo per le differenze individuali. Anche Suarez è della stessa opinione. Pur seguendo la linea tomista di San Tommaso riguardo alla pura spiritualità degli angeli e la loro immortalità naturale, segue poi Scoto per quanto riguarda la possibilità di una molteplicità di angeli all'interno di una stessa specie. Le argomentazioni stringenti di Duscoto ci pongono in questa linea mediana che salvaguarda meglio la tradizione e la scrittura. Padre Hopan, giustamente, appoggiandosi alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, asseriva: così come gli astri si differenziano tra loro sia quanto alla specie sia quanto al numero, come la luce varia nelle tinte si riflette nei sette diversi colori dell'arcobaleno, così si può ammettere una differenza di specie tra i diversi cori degli angeli, non tra i singoli angeli. Ecco, il testo della scrittura a cui si riferisce il padre Hopan è quello della prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 40, dove San Paolo dice che altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, e tra le stelle l'una si distingue dall'altra nello splendore. Così questa opinione renderebbe per l'appunto anche più comprensibile e chiara la stessa scrittura, con i suoi distinguo per l'appunto tra troni, dominazioni, potestà, virtù, eccetera. Comunque sia, rimane la libertà di opinione, cioè su questo punto il Magistero non si è pronunciato in maniera definitiva, in maniera autorevole. Ciò che rimane certo e su cui la scrittura non lascia dubbi è l'esistenza di una gerarchia e un ordine tra gli angeli, indipendentemente poi dalle modalità che la reggono, cioè se si differenziano tra loro solo per ufficio, se si differenziano solo tra loro per i meriti, se si differenziano tra di loro per la conoscenza che hanno dei misteri di Dio, che si differenziano tra loro per la natura. Giovanni Paolo II, in una sua catechesi, udienza generale, così asserisce: pur tenendo conto del linguaggio analogico e rappresentativo del testo sacro, possiamo dedurre che questi esseri persone, quasi raggruppati in società, si suddividono in ordini e gradi rispondenti alla misura della loro perfezione e ai compiti loro affidati. La scrittura stessa parla per esempio di Michele come principe, come uno dei principi, parla dei sette spiriti che si trovano dinanzi al trono di Dio, parla di capo dell'esercito. Se questi angeli sono così nominati, significa che si differenziano dagli altri per questa o per quell'altra caratteristica. Nell'Antico Testamento si parla di cherubini e serafini. Di cherubini si parla nella Genesi, quando si parla dei cherubini che sono posti a sigillo del paradiso terrestre, se ne parla nel libro degli Esodo, di Ezechiele, mentre dei serafini si parla nel testo di Isaia, abbiamo già visto mentre quando abbiamo analizzato i vari passi della scrittura che si riferivano agli angeli. Mentre in San Paolo, nelle sue lettere si trovano gli altri cori, potestà, virtù, troni, dominazioni e principati. Lettere Colossesi 1,16, Efesini 1,24 e poi anche in Romani 8,38. Non sembra che gli autori sacri intendessero parlare con ciò della stessa realtà, come si fa in poesia. D'altra parte, la stessa Chiesa, interprete autentica dei libri ispirati, ha sempre creduto e professato questa verità, come si avvince dai testi liturgici, nei messali, negli inni antichi, nei prefazi, dove si parla dei vari cori angelici. Bene, prima di entrare più in dettaglio nei cori angelici, facciamo una breve pausa con lo stacco musicale. A tra poco. Ave Maria. Thank you. Ave Maria, continuiamo la nostra catechesi. Abbiamo citato i vari cori di angeli menzionati nella Sacra Scrittura, serafini, cherubini nell'Antico Testamento, quindi troni, dominazioni, virtù, principati, potestà, arcangeli e angeli. Tuttavia dobbiamo dire che, rimanendo alla sola scrittura, il numero 9 rimane incerto. Per il semplice fatto, per esempio, che non sappiamo se San Paolo abbia voluto includere con i nomi di troni, dominazioni, principati, potestà anche i serafini e i cherubini dell'Antico Testamento. Non lo sappiamo. Come anche, per esempio, non sappiamo se i due cori sottostanti, angeli ed arcangeli, siano sinonimi o siano riferiti semplicemente a angeli già appartenenti a una delle categorie espresse da San Paolo nella lettera agli Efesini. Il nome angelo, infatti, si può applicare benissimo in modo generico a tutti gli spiriti beati del cielo. Tuttavia, nella lettera ai Romani, il coro degli angeli sembra un coro distinto da quello degli altri, perché San Paolo scrive: né angeli, né dominazioni, né potestà, né qualsiasi altra creatura ci separerà dell'amore di Dio. Quindi sono posti nell'elenco come riferiti a un coro a sé stante. Tuttavia dobbiamo affermare che la scrittura ci suggerisce il numero 9, sebbene strettamente parlando non ne fa una dichiarazione esplicita, cioè non troviamo nessun passo della scrittura che dice i 9 cori degli angeli sono puntini, 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 o che porta l'elenco completo dei 9 cori uno dietro l'altro. Non si trova, e per questo c'è qualche dissonanza negli antichi autori, come per esempio San Giovanni Crisostomo afferma che sono molto di più di 9, per esempio, i cori degli angeli, basandosi sempre su questo noto testo della lettera agli Efesini, dove dopo l'enumerazione dei diversi gruppi l'Apostolo conclude: e sopra qualsiasi altro essere che si trovi in questo mondo e nel futuro. Efesini 1,21. Quindi il santo commenta: vedete che esistono in alto dei nomi che saranno conosciuti più tardi e che sono attualmente ignorati? E ancora, sempre San Giovanni Crisostomo, parlando dei principati, potestà e dominazioni, aggiunge: questi popoli non sono i soli che abitano i cieli, dove esiste ancora un numero infinito di nazioni e di tribù innumerevoli che nessuna parola saprebbe rappresentare. Quindi San Giovanni Crisostomo sostiene che ci siano numerosi altri cori angelici che le scritture non ci riportano. Le Costituzioni Apostoliche, questo antico scritto, per esempio, dice che oltre 9 cori ci sono le armate eternali, quasi si tratti di un altro coro. San Gregorio Nazianzeno, invece, per esempio, parla solo di 7 cori degli angeli. Ma comunque, ripeto, se guardiamo la quasi totalità dei padri della Chiesa, il numero 9 è una quasi certezza. San Gregorio Magno, Papa, così scrive: siccome San Paolo nella lettera ai Colossesi aggiunge ai 4 cori che egli nomina nella lettera agli Efesini anche i troni, a cui si devono poi aggiungere gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini, risulta senza dubbio che esistono 9 cori angelici. Quindi San Gregorio Magno lo dà come un dato di fatto, certo. E in effetti è il numero 9 quello che si riscontra in tutta la letteratura paleocristiana, sia nelle preghiere liturgiche più antiche, come la preghiera eucaristica di San Cirillo di Gerusalemme. Anche nella liturgia occidentale l'esistenza dei 9 cori angelici è un dato familiare sin dal terzo secolo, se non già nel secondo secolo. Una domanda però ci può sorgere spontanea: ma questi diversi appellativi, quali come contraddistinguono gli angeli se ognuno di loro possiede le caratteristiche che ciascun nome significa? Cioè, non è forse vero che tutti gli angeli amano Dio, bruciano di amor di Dio, come il nome Serafini sembra significare? San Bonaventura spiega: in quella patria celeste, cioè il paradiso, dove c'è la pienezza del bene, non ci sono cose possedute in esclusività, ma solamente in modo particolare. Possiamo dire cioè che ogni angelo è serafino virtù potestà, tuttavia non tutti si contraddistinguono per peculiarità in serafini virtù potestà, ma a seconda della loro caratteristica eminente sono per l'appunto tali. Come d'altra parte pensiamo ai santi, no? Hanno posseduto tutte le virtù eroiche, ma possiamo dire alcuni si sono contraddistinti maggiormente, per esempio, per la loro umiltà, oppure per la loro carità, oppure per la loro contemplazione delle cose di Dio e così via, no? Scrive San Gregorio Magno: nella città celeste alcune caratteristiche sono proprie di una schiera, pur essendo patrimonio di tutte. Quello che ciascuno possiede in parte lo possiede poi interamente nell'altro ordine. Perciò, denominatio a parte poziore, l'appellativo deriva sempre dall'ufficio più alto secondo le sue peculiarità. E il padre Opan nel suo libro agli angeli fa degli esempi, così scrive: un re è di regola anche un milionario. Evidente, un re possiede molte terre e molti beni, ma ci si rivolge a lui con l'appellativo di maestà, non di milionaria. Un sacerdote può essere anche un dotto e dovrebbe esserlo in qualche modo, ma la più grande dignità la riceve dal suo sacerdozio, e così via. Così possiamo concludere con San Gregorio Magno: quelle cose che tutti gli spiriti posseggono in parte sono date come nome proprio a quelli che le hanno ricevute in dono con maggiore pienezza. Bene, ma vogliamo entrare più in dettaglio nel considerare questi cori che, secondo la tradizione, sono divisi in tre grandi gerarchie e che a loro volta sono un'immagine del Creatore. Uno e trino. San Bonaventura scrive: nei nove cori angelici ci sono tre triadi, ed in ognuna delle tre gerarchie ci sono tre cori, affinché in loro brilli un'analogia della Trinità. È bello vedere come tutto il creato porta l'impronta di Dio, e se porta l'impronta di Dio anche le cose più piccole, più semplici di questa terra, pensiamo non so, la pianta, no? Che è formata dalle radici, dal tronco e dai rami, ecco, i frutti sono costituiti dalla buccia, dalla polpa, dai semi, ecco, il mondo si divide in regno minerale, vegetale, animale, ecco, possiamo fare un sacco di esempi, no? Dove in qualche modo possiamo vedere l'impronta del Dio unetrino. Dicevo, se in tutte le cose anche più infime di questo mondo c'è questa immagine di Dio, molto più nelle schiere beate. Dice San Bonaventura: questa che si rende più o meno visibile in tutte le creature deve rivelarsi in modo particolare negli spiriti beati. Accettando questa distribuzione delle sante gerarchie, noi affermiamo che ogni nome dato alle intelligenze celesti è il segno delle proprietà divine che le contraddistinguono, così scrive lo Pseudo Dionigi nel libro La gerarchia celeste, che abbiamo più volte citato. La prima gerarchia, dunque, quella più elevata, più vicina a Dio, è la guardia palatina di Dio, è la più vicina al trono di Dio. Il suo sguardo è indirizzato direttamente a Lui e vede le cose in modo più profondo rispetto agli altri angeli, ai quali comunicano gli ordini divini. Essa è immagine di Dio Padre che nella Trinità è unicamente datore, colui che genera il Figlio e da cui procede lo Spirito Santo. La seconda gerarchia, posta tra quella più elevata, dei serafini, dei cherubini e troni, e quella più bassa, se così possiamo esprimerci, che è quella dei principati, arcangeli e angeli, è quella che domina i mondi e si occupa dello svolgimento dei piani divini ricevuti dalla prima gerarchia, che a sua volta comunica alla terza gerarchia. Essa è immagine del Figlio che riceve dal Padre la vita divina e la comunica allo Spirito Santo, il quale procede dal Padre e dal Figlio. È chiaro che si tratta sempre di un'analogia, è chiaro che in Dio non c'è un superiore o un inferiore, questo sia chiaro, eh. Il Padre, Figlio e Spirito Santo sono un solo Dio, un solo Signore, sono tutti e tre oggetto della nostra adorazione, della nostra lode. Così la terza gerarchia, immagine dello Spirito Santo, riceve gli ordini provenienti dalle gerarchie superiori e le esegue vigilando sulle valli dell'umanità. Essa conosce la natura di coloro che deve assistere e guidare all'obbedienza della divina volontà, lavorando nel più intimo delle creature, insinuando, ammonendo e castigando le persone a loro affidate. Quindi la gerarchia più elevata è quella che si dedica totalmente alla lode e alla contemplazione di Dio, quella intermedia, ecco, secondo la tradizione, quella che si occupa del mondo, dell'universo, dei piani divini, e la terza è quella che riguarda l'umanità, che si piega sull'umanità per appunto sostenerla, aiutarla a compiere la propria missione, la missione di ciascuno. Così la gerarchia celeste, guidata e governata dal Re Divino, dal Principe Sovrano del Mondo, a cui canta incessantemente il Trisagion, il tre volte santo, è perfettamente ordinata in sé e perfettamente armonica nel suo interno. La prima gerarchia a sua volta è divisa in tre cori, gerarchicamente disposti: in alto vi sono i serafini, seguono i cherubini, quindi i troni. La seconda gerarchia, che è costituita dalle dominazioni, virtù e potestà, e quindi poi la terza gerarchia, abbiamo già detto, principati, arcangeli e angeli. Vediamo ora coro per coro. I serafini sono gli angeli più elevati nella conoscenza e per questo più elevati nell'amore, secondo quanto afferma San Bonaventura: chi maggiormente ama, maggiormente conosce. Il loro nome lo si può far derivare dall'ebraico seraf, che significa bruciare completamente, fino in fondo, fino a consumazione. Oppure, se vogliamo farlo derivare dall'arabo, sarafa, significa ora onoratissimo, quindi gli angeli più onorati, quelli più elevati. La Sacra Scrittura li nomina solo una volta nella visione di Isaia, come abbiamo già visto, Isaia 6, capitolo 6, versetti 1-2, dove leggiamo: il Signore seduto su un trono alto e elevato. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. Le 2 ali sul volto ci richiamano l'adorazione, quindi l'indegnità di vedere l'inaccessibile. Le 2 ali ai piedi richiamano l'umiltà nel coprirsi e nascondersi dinanzi a colui che sovrasta infinitamente volte anche il più eccelso degli angeli. E le ali al centro e sostengono il serafino in estatica presenza, a indicare che è pronto a eseguire amorosamente qualsiasi cenno, della volontà di Dio. Secondo San Giovanni Crisostomo, si coprono il viso perché non possono sopportare la potenza di Dio anche quando si adatta ad essi. Nelle omelie suo zia, il santo descrive questo atteggiamento dei serafini interpretandolo così: provano un grande desiderio di venerazione verso il loro creatore, si sforzano di manifestarlo in tutti i modi, e poi, quando esse non raggiungono lo scopo desiderato, nascondono l'impotenza del loro desiderio sotto un velo. Ecco perché si dice che esse coprono gli occhi e i piedi. non perché affermiamo che hanno un viso e i piedi secondo quanto viene indicato dal profeta. In effetti, esse sono incorporee, come la divinità, ma ciò è un modo per mostrare che sono totalmente raccolte in se stesse, che servono il Maestro con venerazione e timore. Essi dunque, come dice San Bernardino da Siena, sono gli angeli il cui operare non è altro che gridare a Dio amore, 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 amore. I cherubini poi sono gli angeli dalle tante ali e dai tanti occhi, come dice il libro di Ezechiele. Indice della loro grande conoscenza e del loro grande sapere. Infatti San Giovanni Crisostomo dice che gli occhi vogliono significare la profondità della loro visione, della loro vicinanza al trono divino e dei loro inni incessanti, che mostrano la loro vigilanza continua non interrotta dal sonno. È come l'occhio che rimane sempre aperto, no? Per vegliare, per pregare. Dice Dionigi, lo pseudo Dionigi, il nome di Cherubini mostra che questi sono chiamati a conoscere e ammirare Dio, a contemplare la luce del suo splendore originale e la bontà increata dei suoi più splendidi irraggiamenti, che partecipando della sapienza si sfoggiano a sua somiglianza e espandono senza invidia sulle essenze inferiori l'onda dei doni meravigliosi che hanno ricevuto. Il loro nome si trova molte volte nella scrittura, circa 80 volte, compare per la prima volta in Genesi, quando sono posti a custodia dell'albero della vita, e la loro figura viene scolpita anche attorno all'arca, se vi ricordate, che indica la presenza di Dio. Essi hanno, a differenza dei serafini, quattro ali, gli mancano le ali con cui i serafini, che sacrificano la conoscenza e l'amore, si coprono il volto. I cherubini contemplano con occhio libero l'essenza di Dio, stanno rigidi e immobili sul coperchio dell'arca dell'alleanza che nasconde l'umanità e i misteri di Dio. In un silenzio sublime assorbono i raggi della divina luce e lodano la divina bellezza, non con il tempestoso rapimento dei serafini, indi trasmettono la loro conoscenza di Dio agli altri mondi che stanno sotto di loro. Così scrive appunto il padre Hopan. La Sacra Scrittura poi testimonia che essi non solo conoscono, ma anche trasmettono e annunciano i divini misteri alle gerarchie inferiori, ai cori inferiori. Quindi, diciamo, i serafini, sono gli angeli dell'amore di Dio, i cherubini gli angeli della conoscenza di Dio. L'ultimo coro è poi quello dei troni, l'ultimo coro intendo della prima gerarchia angelica. Dionigi scrive: il nome dei nobili da questi troni significa che sono completamente liberati dalle umilianti passioni della terra, che aspirano nel loro sforzo sublime e costante a lasciare lontano al di sotto di loro tutto ciò che è vile e basso, che sono uniti all'Altissimo con tutte le loro forze e con un'ammirabile tenacia, che ricevono con anima pura e impassibile le dolci visite della divinità e che portano in certo modo Dio in se stessi e si inchinano con un fremito rispettoso davanti ai suoi santi voleri. Ecco, che possiedono Dio, che si beano del possesso di Dio. San Bernardo dice che i troni sono così chiamati perché stanno assisi, nel senso che possiedono una quiete e una calma assoluta, perché in loro troneggia Dio. Potremmo dire che mentre quindi i cori dei serafini e dei cherubini riflettono l'amore e la conoscenza dell'Altissimo, i troni ne riflettono la divina onnipotenza. Così, scrive il padre Hopan, essi sono il riflesso personificato della divina grandezza, partecipano della saldezza e della inflessibilità del loro divino Signore, si offrono all'Altissimo come sedile del trono vuoto della maestà, accolgono in sé la grandezza divina e la trasmettono agli angeli dei gradi sottostanti. Segue quindi la seconda gerarchia, anch'essa divisa in tre cori, dominazioni, virtù e potestà. Il coro delle dominazioni è il rappresentante e il mediatore della potenza divina nell'esecuzione del piano divino sul mondo, mentre rimane continuamente in amorosa contemplazione. Sangue Romagna afferma: alcune colonne dell'esercito angelico si chiamano dominazioni perché i rimanenti sono a loro sottoposti in obbedienza. Quindi, come dice lo stesso nome, dominazioni dominano sugli altri cori inferiori. San Tommaso d'Aquino dice: come fanno appunto gli architetti, i quali non prendono parte al lavoro manuale, ma solo dispongono e ordinano quello che gli altri debbono fare, senza tuttavia compierli loro, in quanto loro compete una sorta di signoria che trae la sua origine da una partecipazione della signoria di Dio. Al coro delle virtù poi appartengono gli angeli che sono posti a controllo delle realtà corporee, come si esprime San Tommaso d'Aquino. Sembrano appartenere, dice il santo, all'ordine delle virtù tutti gli angeli che hanno un potere sulle cose puramente corporee. Infatti è per mezzo loro che talora si compiono i miracoli. Infatti, se è vero che alcuni miracoli sono opera diretta di Dio, come vediamo dai Vangeli, è anche vero che spesso Dio li opera per mezzo di altri, a cui dà l'incarico di compiere tali segni. E, per esempio, nel Vangelo è detto: Gesù si accorse che una virtù era uscita da lui. Ecco, Gesù che opera il miracolo, ma può operarlo appunto attraverso anche il ministero degli angeli. Scrive Sant'Agostino: a confermare la fede dei credenti, Dio si è degnato di associare le proprie promesse a alcuni miracoli mediante il ministero degli angeli. E pensiamo per esempio quando si parla nel Vangelo della piscina probatica, dove il primo che scendeva nelle acque quando l'angelo le muoveva veniva guarito, veniva sanato. La parola virtù richiama forza, la capacità di compiere qualcosa, e ci fa perciò pensare all'operosità di tale coro angelico a cui va indirizzata la nostra preghiera, in modo speciale per le debolezze del corpo e dell'anima, come anche nell'aiuto contro gli spiriti cattivi. Il nome virtù nella Bibbia a volte indica anche i diavoli, perché evidentemente molti angeli appartenenti a questo coro sono precipitati durante la prova. Le potestà sono poi il coro angelico che si occupa del modo in cui deve essere realizzato il piano divino comandato dalle dominazioni e garantito nella realizzazione dalle virtù. Dunque essi, come dice San Tommaso, sono alla guida delle nature corporee. Ed è proprio in ragione di questo ufficio che questo coro, assieme a quello delle virtù, ha in comune il pericolo di insuperbirsi. Difatti, nelle lettere paoline sono menzionati più spesso questi due gruppi come spiriti contrari a Dio. Cioè, pare che al momento della prova il numero più consistente di angeli sia caduto proprio da questi due cori, dalle virtù e dalle potestà. Tuttavia non sono mancati anche in questi cori gli angeli fedeli a Dio che ancora oggi, opponendosi alla superbia dei primi, lottano accanitamente al fianco di Dio per collaborare al piano divino. Infine l'ultima gerarchia, quella esecutiva, messaggera dei piani divini sull'umanità. I principati sono il primo coro che noi incontriamo. Ad essi è affidato l'incarico di guida, come dice il Salmo 68, i principi marciano in testa. Essi non sono inviati a persona qualsiasi, ma re e principi, oppure a popoli interi. Ad essi sono affidate le nazioni, di cui sono custodi e protettori. Sono essi che invisibilmente puniscono i popoli per farli tornare attraverso il castigo e il dolore al loro Dio e Creatore. Per esempio, no? Nel 590, quando Roma imperversava la peste, durante la processione che indisse San Gregorio Magno per impetrare la fine di questa piaga, apparve sul mausoleo dell'imperatore Adriano un angelo nell'atto di riporre la spada nel fodero, segno che le preghiere del santo e del popolo erano state accolte. Difatti, poi cessa la peste. Ecco l'angelo che viene inviato a punire il popolo per richiamarlo e riportarlo alla via della salvezza. Quindi sono i capi delle nazioni. Ad essi seguono gli arcangeli preposti a messaggi di particolare importanza per situazioni della vita particolarmente difficili e singolari. San Gregorio Magno afferma: i messaggeri delle cose di minor conto si chiamano angeli, quelli che annunciano le cose di massima importanza si chiamano arcangeli. Angeli vuol dire messaggeri, arcangeli vuol dire i più alti messaggeri. Dire la verità, la scrittura non ce li presenta come un gruppo, ma ci parla di singole persone. Ci parla di Michele, Gabriele, a cui la Chiesa ha aggiunto il nome di Raffaele. Sono tra l'altro gli unici nomi di cui la Chiesa fa memoria, permettendone il culto e la venerazione. Gli altri nomi che la devozione popolare ha attribuito agli angeli, che sono riportati nell'apocrifo libro di Enoch, sono stati censurati dalla Chiesa, che ne ha proibito l'invocazione e il culto. Per esempio nel Concilio di Roma del 745 e anche nel Concilio di Aquisgrana del 789. Quindi la Chiesa nei suoi documenti ha sempre proibito il culto ad altri angeli, ad altri nomi di angeli che non siano quelli di Michele, Gabriele e Raffaele. Qualcuno obietta col padre Hopan, questo padre cappuccino che ha scritto il libro Gli Angeli: chi oserebbe declassare Michele, il capo delle schiere celesti, al penultimo grado angelico? Semmai egli deve essere a buon diritto collocato nel più alto coro degli angeli, tra i serafini. Chi poi allineerebbe Gabriele nel penultimo coro, questo conoscitore del più profondo dei misteri di Dio appartenenti piuttosto ai cherubini? San Gregorio Magno afferma in proposito: alla Vergine Maria non fu mandato un semplice angelo, ma l'arcangelo Gabriele. Era giusto che a questo ufficio fosse scelto l'angelo più eccelso, doveva infatti annunziare il più eccelso mistero. Quindi, per angelo più eccelso, qui ci si potrebbe riferire sia alla totalità degli angeli, sia però in effetti anche all'ultima gerarchia. In questo caso il pensiero di San Gregorio Magno corrisponderebbe meglio alla divisione classica degli spiriti. Ecco, secondo la divisione classica, gli spiriti, cioè gli angeli in generale, si dividono in due categorie: quelli dediti solamente all'adorazione e alla lode di Dio e quelli invece impegnati nel servizio, inviati nel mondo. San Gregorio Magno precisa in un altro passo: mille migliaia lo servivano e 10.000 decine di migliaia stavano in piedi davanti a lui. Servire non è lo stesso che stare dinanzi, dunque servono Dio quegli angeli che vengono a noi come messaggeri, stanno dinanzi a Dio quelli che si nutrono interiormente di intima contemplazione e non sono mandati a compiere ministeri esteriori. Poi però anche San Gregorio Magno si mostra dubbioso e conclude: siccome in certe pagine della Sacra Scrittura si legge di ministeri esteriori compiuti da cherubini e da serafini, come per esempio in Isaia, no? Il serafino che viene mandato a toccare col carbone le labbra del profeta, non sappiamo dire con precisione se agiscono loro stessi o se agiscono per mezzo di quelle schiere inferiori sulle quali hanno, come già abbiamo detto, un certo potere. Lasciamo la questione in sospeso perché non intendiamo affermare ciò che non è provato da testimonianze bibliche certe. Cioè, dice, se fosse vera la divisione classica per cui ci sono degli angeli, cioè gli angeli appartenenti ai cori superiori che non hanno mai contatto con l'umanità perché sono solo dediti alla contemplazione, si può pensare che quando viene riferito a loro un qualche ministero sulla terra, lo si riferisce a loro in quanto sono coloro che hanno dato l'ordine da parte di Dio di compiere quel gesto. Quindi nel caso del carbone che purifica le labbra al profeta non sarebbe probabilmente un serafino, ma un angelo inferiore mandato da un serafino. E quindi l'intermediario gli si attribuisce il nome di serafino in quanto è il mandante. Comunque potremmo anche pensare, insieme ad altri autori, alla luce della scuola francescana, che alcuni angeli, in modo particolare San Michele, siano stati elevati da Dio a compiti più elevati a motivo della loro fedeltà e del loro fervore manifestato durante il tempo della prova, indipendentemente dalla loro natura o appartenenza gerarchica. Cioè, quindi, anche se fa parte del coro degli arcangeli, non è escluso che sia stato elevato per grazia a capo di tutte le gerarchie celesti e a lui conferiti uffici singolari nell'opera della salvezza. D'altra parte, non è forse vero che la stessa Vergine Maria, inferiore per natura agli angeli, è stata poi elevata per grazia a diventare la loro regina e signora? Quindi, perché meravigliarsi che un angelo appartenente al penultimo coro, quello degli arcangeli, sia stato poi elevato a capo di tutte le schiere? Infine abbiamo l'ultimo coro angelico, quello più vicino all'uomo, che sono gli angeli più propriamente detti, e che sono quelli inviati alla custodia delle singole persone. In tal modo l'ammirabile insieme dei ministeri, dice il padre Guéranger, ordinato nei vari cori degli spiriti celesti, sboccia come fine alla custodia diretta affidata ai più umili. La custodia cioè dell'uomo per il quale sussiste l'universo. Il Pseudo Dionigi afferma che il nome di angeli si adatta meglio a loro che ai primi, cioè alle gerarchie più elevate, poiché le funzioni del loro ordine ci sono più note e riguardano il mondo più da vicino. Angelo infatti vuol dire messaggero, quindi l'ultimo coro ben porta questo nome, in quanto sono coloro che vengono a nome di Dio a guidare, confortare, illuminare, corroborare le anime. Dice il padre Hopan, essi non sono che pallide luci al confronto con i serafini, ma più eccelsi del più grande tra i nati di donna, come afferma Gesù in proposito di San Giovanni Battista, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, il più piccolo degli angeli, e più grande di colui che è il più grande tra i nati di donna, ossia Giovanni il Battista. Ed ecco perché agli angeli dobbiamo il nostro rispetto e la nostra venerazione, e tramite loro anche verso le persone a loro affidate, come dice Gesù, no? Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, no? Prendendo in braccio i bambini. Vi dico che i loro angeli in cielo contemplano continuamente il volto del Padre che sta nei cieli. Quindi dobbiamo avere rispetto anche del prossimo a motivo degli angeli che li custodiscono. Bene, finiamo qui questa catechesi. Ci diamo appuntamento per venerdì prossimo alla stessa ora. Ave Maria.